Ave Maria bambini, ben ritrovati. Forza, siate buoni, obbedienti e crescete sani e santi. Prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla nostra mamma celeste, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Vi sto leggendo, bambini, la dottrina cattolica spiegata dal sacerdote padre Dolindo Ruotolo. E da questa istruzione vi leggo: Dio è più grande di tutti e per questo è infinita bontà. Avete mai visto un bambino di latte? Chi è che lo cura con tanto amore, che lo nutre, lo pulisce e lo tiene in braccia? È la mamma sua. Ma chi è più grande, la mamma o il bambino? È più grande la mamma e proprio per questo lo cura con tanta bontà. Se un cagnolino corre appresso a un bambino e si mette ad abbaiare, il povero bambino si spaventa, se ne fugge. Ma se abbaia dietro un uomo grosso, quest'uomo non si spaventa, perché? Perché è un uomo più forte e più grande di voi. Dio è uno solo, è sopra tutte le cose, è il padrone assoluto di tutto. Noi, innanzi a lui, siamo più piccoli di un bambino, più meschini di un cagnolino. Egli non è un padrone, ma perché è infinita grandezza, è infinita bontà. Dio non fa male a nessuno, ci vuole bene assai come figli suoi. Il male lo facciamo noi a noi stessi con le nostre mani e con le nostre azioni cattive. Quanto è buono Dio! Egli non aveva bisogno di noi, eppure ci ha creati. Non ha bisogno di noi attualmente e ci dona tante grazie. Vuole che noi lo godiamo un giorno eternamente nel cielo. E Dio ci vuole bene anche quando siamo cattivi e ci chiama a penitenza quando abbiamo peccato. Quanto è buono Dio! Egli è sopra tutte le cose, è uno solo, è padrone di tutto, eppure ha pensato a noi. La sua superiorità non è un dominio come quello degli uomini, ma è una dolce manifestazione d'amore, perché Dio è carità. Sentite questo fatto. Un giorno San Francesco viaggiava insieme con un compagno chiamato Masseo. Era d'estate e il sole faceva sentire il suo calore più del solito. Affaticati dal viaggio, grondanti, sudore, giunsero a un luogo dove all'ombra di un albero zampillava una fontana limpida e bella. Si sedettero e si rifocillarono con alcuni pezzetti di pane che avevano avuto in elemosina. Subito San Francesco cominciò a piangere. Il compagno, meravigliato, gli domandò: «Perché piangi?» Ah, fratello, rispose San Francesco, come non piangere di tenerezza pensando al Signore che è così buono con noi? Guarda un poco che il Signore fin dall'eternità previde che saremmo venuti qui un giorno, languenti di sete e di caldo, e fin dall'eternità stabilì, per l'amore che ci porta, di fare scaturire una fonte e di far crescere un albero, affinché vi avessimo trovato riposo e conforto. Se io dicessi a uno di voi, fate voi il maestro di questi compagni, voi vedreste subito questo compagno rivestirsi di severità e gridare, io torno di nuovo. E chi è più buono? Io che sono il maestro o il bambino che mi ha sostituito? Sono più buono io perché sono più grande e sono il primo che vi voglio bene. E allora, quando non deve volerci bene Dio, che è infinitamente grande? E voi gli volete bene è così grande e così buono? E sì che gli vogliamo bene. E gli vogliamo bene assai. E allora non gli dobbiamo fare mai prendere dispiacere e dobbiamo essere sempre buoni. Quindi dovete obbedire ai genitori che rappresentano Dio sulla terra. Dovete fare bene i vostri doveri. Dovete frequentare la Chiesa e imparare la dottrina. Dovete rispettare i sacerdoti perché sono i ministri di Dio. Dovete fuggire dovete fuggire i cattivi compagni che vi vogliono trascinare al male. Non dovete dire cattive parole, né picchiarvi tra di voi. Ricordatelo dunque, Dio è uno solo, è sopra tutte le cose e per questo è assai buono. La mamma, quando vede il bambino in piedi per terra, piccolo piccolo, si commuove. E se il bambino non la può raggiungere, ella stessa lo alza e lo prende nelle sue braccia. Così fa Dio con noi, è il più alto di tutti, eppure ci abbraccia e ci solleva fino a sé, con l'amore delicato di una buona mamma. E mi fermo. Continuiamo a leggere questa dottrina la prossima volta. Intanto, sulla bontà del Signore, vedete un po', il Dio ci colma di grazie e di benedizioni e ci dà anche la testimonianza della sua grandezza. Io rimarrò con voi fino alla fine, ci dà testimonianza del suo amore. Allora sentite questo fatto che è successo ad Asti. Il 10 maggio 1618 un sacerdote celebrava la messa nella chiesa della Pia Opera di Migliavacca. Era presente la comunità religiosa insieme ai ricoverati. Appena la consacrazione, il celebrante sollevò l'ostia secondo il rito della messa, mentre gli occhi dei presenti erano fissi sulla sacra specie, questa da sola si ruppe in due parti e cominciò a versare sangue. Ecco, il sacerdote teneva l'ostia in mano e l'ostia da sola si è divisa in due e cominciò a versare sangue. Il sacerdote ebbe premura di fare scendere il sangue dentro il calice, però alcune gocce caddero sul piede del vaso sacro. Il miracolo, constatato da molti e approvato dall'autorità ecclesiastica, fu registrato e tramandato alla storia. Ancora oggi, nella stessa chiesa, si conservano e l'ostia e il calice. Bambì, Gesù ha fatto tutto da solo. Non ha aspettato che il sacerdote dicesse le parole della consacrazione e da solo si è spezzato e ha gocciato sangue e ha dato prova della sua esistenza viva e vera nell'Eucaristia. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti.
Il sole negli occhi di un mattino d'estate, la luce che brilla su tutti i colori, sorrisi di bimbi che giocano.
Bambini, ho qui davanti un libro bello scritto da padre Stefano Maria Manelli, Il Santo Rosario e i Santi. Ho preso un poco a caso e vi leggo che il rosario va bene dappertutto. Uno dei pregi più caratteristici e più utili del Santo Rosario è quello di poter essere recitato dovunque. Tenere in mano una coroncina e sgranarla piamente è una cosa che si può fare in ogni luogo, per le strade, sul treno, nei momenti di attesa in una sala d'aspetto, alla fermata del pullman, durante la fila allo sportello delle poste o salendo le rampe di una scalinata, stando fermo a riposo o guidando l'auto. Pensiamo a Sant'Antonio Maria Claret, che da giovane, lavorando nel cotonificio, recitava con gli operai il rosario mentre manovrava le macchine. Anche durante le pause, alle sedute del Concilio Ecumenico Vaticano II, mentre tutti uscivano dall'aula conciliare per fare due passi o prendere un caffè, si vedeva il beato Giacomo Alberione restare al suo posto in ginocchio e recitare il rosario. Anche durante le pause della direzione del concerto, il grande musicista Cristoforo Gluck si nascondeva dietro una quinta del palco e la recitava piamente il rosario quotidiano, quando sapeva che il concerto sarebbe durato oltre la mezzanotte. Il Santo Rosario può essere recitato da solo o in gruppo, con i grandi e con i piccoli, a voce alta o in silenzio. La recita del rosario non esige nessun apparato di cerimonie o di riti, né cambia in nulla se fatta per i vivi o per i morti, se fatta presso la culla di un bambino o presso il letto di un ammalato. Il rosario è una preghiera stupenda, semplice e universale. Certo, il posto ideale per la recita del rosario è la chiesa, in ginocchio, davanti al tabernacolo, presso l'altare di Maria Santissima, come faceva ogni giorno per ore e ore San Pio da Pietrelcina. Ma quando ciò non è possibile, in qualsiasi luogo l'anima si può mettere alla presenza della Madonna, rivolgersi a lei con la pia recita delle Ave Maria. Il missionario San Giuseppe Frena de Mentens fu uno dei primi missionari, morto nel 1908 in Cina. Quando arrivò nella missione, trovò soltanto 158 cattolici. Quando morì, i cattolici erano 46.000. A chi gli domandava come avesse fatto, additava la Madonna. Ecco il segreto della conversione, esclamava. Al sorgere di una comunità cristiana, egli subito introduceva la recita del rosario ed era instancabile nel parlare della Madonna per farla conoscere e amare. Aveva sempre in mano la corona del rosario. Un altro grande missionario, San Daniele Comboni, nei suoi viaggi sul Nilo, usava la barca a vela, stella mattutina. Difficile trovare un auspicio più bello. Egli partiva con la nave che portava il nome di Maria e già durante il suo primo viaggio non fece altro che recitare il Santo Rosario e cantare l'Ave Maris Stella. Santa Francesca Cabrini, la madre degli emigrati, aveva un'ardente devozione verso la Madonna. Con le sue suore cantava l'Ave Maris Stella. Nelle sue traversate verso l'America non si stancava mai di tenere sempre la corona del rosario in mano, soprattutto durante le frequenti tempeste di mare. Con la preghiera alla Madonna tutto andava bene. Dunque, appare evidente che tutti i santi ci dimostrano con i loro esempi che il rosario va bene dappertutto. Non è condizionato da ambienti e orari, si colloca agevolmente in tutti i luoghi e a tutte le ore. Ebbene, bambini, come spiega bene padre Stefano, che il rosario lo si può recitare dovunque e dappertutto. E un devotissimo del Santo Rosario è stato San Pio da Pietrelcina. E poi parlerò anche del Beato Bartolo Longo, che a giorni sarà fatto santo, anche lui, apostolo del Rosario. Una mamma dolcissima, una figlia spirituale di San Pio da Pietrelcina, rimase molto colpita dalle parole del Vangelo: «Donna, ecco tuo figlio», e da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. E questo è quando Gesù muore sulla croce e affida a San Giovanni la Madonna, e San Giovanni rappresenta l'umanità, rappresenta noi. Questa figlia spirituale di Padre Pio pensò: «Mi piacerebbe prendere la Madonna con me nella mia casa». Si sentiva indegna, ma poi rifletté: «Se ci sono Padre Pio e l'angelo custode, faranno loro l'onore alla madre del Signore». Tuttavia, dopo qualche giorno, le passò di mente tutto. Una mattina, racconta la donna, era prossima l'ora della messa del padre, ma io non mi svegliai. Quando sentii una voce dolcissima, come quella di una mamma che chiama il suo bambino perché si alzi: «Enedina, Enedina», mi destai e andai a messa mentre quel richiamo mi risuonava dentro. Qualche giorno dopo, in confessione, riferii tutto a Padre Pio, che mi disse: «È stata la Madonna». Ecco, la Madonna, con voce dolcissima, era andata a svegliarla. Lei diceva: «Non sono degna di avere la Madonna in casa mia». Eppure la Madonna ci è andata. E dirò anche questo, che anch'io delle volte mi sento sola, ma il mio confessore mi ha detto: «Non temere, la Madonna è con te, è nella tua casa». E infatti io, benché indegnissima, sento proprio che Maria mi aiuta sempre e mi rendo conto per le grazie continue che mi fa. E sentiamo ancora un'altra figlia spirituale di Padre Pio cosa dice. Questa figlia si chiama Margherita Cassano. Lei ha messo la sua anima nelle mani di Padre Pio. E dice questa Margherita: «Mi sono accostata a Padre Pio in una circostanza triste e dolorosa. Era morto mio padre e io ero entrata in una crisi profonda. Pur essendo dama di carità per l'assistenza dei poveri e degli ammalati della mia parrocchia, mi ero chiusa in me stessa e ho lasciato ogni attività, mentre la vita dello spirito languiva. I miei familiari cercavano di scuotermi inutilmente. Un giorno mia sorella mi disse: "Perché non vai a San Giovanni Rotondo, dove c'è un santo, Padre Pio?" Io risposi in modo sbrigativo e scostante: "Che santo e santi?" Ma mia mamma insistette e io mi lasciai convincere. Era il 1947. Arrivai nella cittadina sul Gargano. La corriera si fermò in paese e fui costretta a percorrere a piedi i chilometri che separano il convento dal centro abitato. Il giorno dopo mi accostai al confessionale. Volevo parlare a Padre Pio della mia crisi e incominciai: "Tutto è cominciato dalla morte di papà". Avevo appena terminato questa frase quando Padre Pio mi disse: "E adesso te ne vai". Allora decisi di fermarmi 8 giorni. Dopodiché ritentai di riallacciare il discorso. Una volta al confessionale dissi subito: "La settimana scorsa voi non mi avete dato la soluzione. Io vi avevo detto solo che tutto è cominciato con la morte di papà". E Padre Pio ti rimando con energia: "Chi ha preso il tuo papà? Ecco perché non ti ho dato la soluzione, perché ti sei ribellata alla volontà di Dio". Dopo una breve pausa, con grande dolcezza, Padre Pio chiese a Margherita: "Ma dimmi, come è successo?" E mi diede soddisfazione e agio di parlare e di dare sfogo alla mia tristezza. Ricevetti la soluzione. Intanto i giorni passavano e io non ebbi più alcun desiderio di ritornare nella mia città. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo.
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci. che governa me, che ti fu affidato dalla bontà del Padre. Angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fu affidato dalla bontà del Padre. Amen.
Bambini cari, parlando proprio di Padre Pio. Padre Pio molto si faceva aiutare dall'angelo custode, e nel mese di settembre cade proprio la festa degli arcangeli San Michele, San Gabriele, San Raffaele. Io so che ce ne sono altri quattro. Comunque quelli più conosciuti sono loro tre. E vi leggo dal breviario, sapete, i religiosi hanno il breviario, ma ci sono anche i laici che possono leggerlo, ed è magnifico, e giorno per giorno si danno le lodi a Dio. Anche Gesù pregava con le lodi e i vespri, che è la preghiera ufficiale della Santa Madre Chiesa. Io vi leggo dalle omelie sui Vangeli di San Gregorio Magno Papa, proprio scritto nel breviario. È da sapere che il termine angelo denota l'ufficio, non la natura. Infatti, quei santi spiriti della patria celeste sono sempre spiriti, ma non si possono chiamare sempre angeli, perché solo allora sono angeli quando per mezzo loro viene dato un annunzio. Quelli che recano annunzi ordinari sono detti angeli, quelli che invece annunziano i più grandi eventi sono chiamati arcangeli. Per questo alla Vergine Maria non viene inviato un angelo qualsiasi, ma l'arcangelo Gabriele. Era ben giusto infatti che per questa missione fosse inviato un angelo tra i maggiori, per recare il più grande degli annunzi. Ad essi vengono attribuiti nomi particolari, perché anche dal modo di chiamarli appaia quale tipo di ministero è loro affidato. Nella santa città del cielo, resa perfetta dalla piena conoscenza che scaturisce dalla visione di Dio Onnipotente, gli angeli non hanno nomi particolari che contraddistinguano le loro persone. Ma quando vengono a noi per qualche missione, prendono anche il nome dell'ufficio che esercitano. Così Michele significa chi è come Dio, Gabriele significa fortezza di Dio e Raffaele medicina di Dio. Quando si deve compiere qualcosa che richiede grande coraggio e forza, si dice che è mandato Michele, perché si possa comprendere dall'azione e dal nome che nessuno può agire come Dio. L'antico avversario che bramò nella sua superbia di essere simile a Dio dicendo: salirò in cielo, sulle stelle di Dio, innalzerò il trono, mi farò uguale all'Altissimo. Alla fine del mondo sarà abbandonato a se stesso e condannato all'estremo supplizio. Orbene, egli viene presentato in atto di combattere con l'arcangelo Michele. Come è detto da Giovanni, vi fu una battaglia con l'arcangelo Michele. A Maria è mandato Gabriele, che è chiamato fortezza di Dio. Egli veniva ad annunziare colui che si degnò apparire nell'umiltà per debellare le potenze maligne dell'aria. Doveva dunque essere annunziato da fortezza di Dio, colui che veniva quale signore degli eserciti e forte guerriero. Raffaele, come abbiamo detto, significa medicina di Dio. Egli infatti toccò gli occhi di Tobia, quasi in atto di medicarli, e dissipò le tenebre della sua cecità. Fu giusto dunque che venisse chiamato medicina di Dio, colui che venne inviato a operare guarigioni. E vedete quanto è bello sapere tante cose, più conosciamo la dottrina di Dio e più possiamo conoscere il Signore. Infatti, bambini, ve lo ricordo, perché siamo nati per conoscere, amare e servire Dio e poi goderlo in paradiso. Un altro minutino ve lo rubo perché non voglio interrompere la lettura del beato Bartolo Longo, che tra poco la Chiesa dichiarerà santo. E Bartolo Longo nella sua vita incontrò tanti angeli, angeli di carne, diciamo, persone buone, sante. E allora, correndo dietro a questi angeli, anche a Bartolo Longo cominciarono a spuntare le alucce. Vuole i piccoli, ma vuole. Egli voleva vivere tutta intera la sua fede, senza mezzi termini, con lo stesso entusiasmo che lo aveva accompagnato nell'esplorazione del mondo spiritistico. S'era fatto pelle e ossa e aveva sempre mal di stomaco, perché il nemico gli aveva fatto mettere parecchie paure quando lui frequentava lo spiritismo. Aveva la vista che si indeboliva, aveva però gli occhi candidi, aveva 25 anni e praticava lo studio di un illustre avvocato napoletano, ripeto, e frequentava lo studio di un illustre avvocato napoletano. Voleva tirare dietro a sé gli amici, i compagni di un tempo, e voleva tirarli fuori dall'errore in cui lui era caduto. Bartolo aveva bisogno di affetti, di cure, di una vita regolata, di una tavola più sicura, perché a parte i digiuni del periodo in cui lui aveva fatto parte della setta spiritica, spesso saltava il pranzo e mangiava un pezzetto di pane, un po' di caffè, beveva. Si doveva rimettere in salute. Fu così che tornò a Latiano. L'aria nativa, la compagnia e le cure della mamma gli fecero bene al corpo e allo spirito. Riprese le sue forze e andava pure a caccia, andava pure contro alcuni briganti che avevano fatto capolino a Oria, e infine decise di iniziare a Lecce la sua carriera d'avvocato. Si innamorò pure di una sua cugina, una brava ragazza, ricchissima, ma il matrimonio andò a monte perché la ragazza fu distolta dal consiglio di Suor Maria Luisa, e padre Ribera, interrogato da Don Bartolo, rispose che era meglio non si facesse quel matrimonio. Ancora un altro fidanzamento, e si trovò a Bari insieme con lo zio avvocato e conobbe la figliuola del direttore del Banco di Napoli. Chiese la mano della ragazza e il matrimonio avrebbe avuto luogo nell'estate. Si trattava di un matrimonio con i fiocchi, perché il direttore offriva a Don Bartolo anche il posto di legale della banca. Le cose andavano proprio a gonfie vele. Ma nel maggio Bartolo Longo fu inviato a Napoli per comprare i gioielli per la promessa sposa e incontrò il suo amico Vincenzo Pepe. Finalmente sei tornato. Non sono tornato, sono venuto per comprare le gioie per la mia promessa sposa. E che ti sposi? Ad agosto, così presto. Bartolo, e le promesse di dedicarti all'apostolato dove sono andate? Ti sei consigliato con qualcuno? E con chi mi dovevo consigliare? E il padre Ribera, che ci sta a fare? Tu lo conosci benissimo, questo santo liguorino, e sai pure il bene che ti vuole. Andiamo dal padre Ribera. E tu promettesti a lui di dedicarti a Dio, all'apostolato. Padre Ribera lo accolse molto bene e Bartolo gli disse del suo matrimonio. Ma che fai? La prima volta ti risposi che quel matrimonio non mi piaceva perché eravate cugini. E adesso sai che ti dico? Che se ti sposi con quest'altra non fai la volontà di Dio. Ma io sono legato quasi ufficialmente, sono venuto a Napoli per comprare i gioielli alla sposa. E che significa? Scriverai che ci hai ripensato, che sei gracile, non ti conviene accettare il posto in banca. Bartolo rimase di stucco alle parole dell'uomo di Dio. Disdire, e che figure faceva? E quella ragazza? Pensò di chiedere lume anche al padre radente. Ma che grilli ti passano per il capo? Vuoi venir meno alle promesse di servire la causa della Chiesa? E dove sono andate le mie fatiche? Bartolo, questo matrimonio sarebbe una rovina per te. Bartolo passò 3 mesi in agitazione. Le 10.000 lire dei gioielli restano nella sua saccoccia. Poi nell'agosto scrisse alla fidanzata che il signore non voleva quel matrimonio e gli mostrava altre vie. La lettera irritò il padre della ragazza, il quale, non vedendo tornare Bartolo coi gioielli e sospettando che avesse interrotto il matrimonio per appropriarsi della somma, denunciò Bartolo alla polizia. Ma la somma arrivò a Bari qualche giorno dopo la lettera alla fidanzata, che non volle più saperne di matrimoni, e la giovane morì pure giù molto presto. Don Bartolo rimase a Napoli ospite del professor Pepe. Cominciò a studiare teologia con padre Radente e seguitava ad aprire la sua anima a padre Ribera, suo confessore, che gli faceva leggere buoni libri di santi. Un giorno il mio caro padre Ribera, scrive Bartolo, con quel suo sorriso di innocente fanciullo mi dice: ti voglio far conoscere un santo che cammina, Don Agnello Coppola. Egli è stato penitente di un altro santo, del beato Saverio Maria Bianchi Barnabita, e mi mandò con una commissione a casa di Don Agnello, che era già vecchio, e nel dicembre tornò a Latiano e mi rimase fino all'agosto. Godo che vi trattate bene, che mamma vi appresta ottime vivande, poiché rinvigorito nelle forze del corpo potete meglio darvi al servizio di Dio, gli scriveva da Napoli il padre Radente. Non avrebbe più voluto lasciare il paese, ma c'era il padre Radente a insistere. Vi ricorderete che io vi dissi, prima della vostra partenza, che il demonio vi voleva in paese per prendervi alla sua rete e vi teneva preparati dei tranelli. E c'era anche il padre Ribera, che per un'insorgente velleità di sistemazione di Bartolo lo ammoniva. Io sono d'avviso che quante volte una persona sceglie uno stato per consiglio del suo confessore e direttore, che la persona tiene come rappresentante di Dio e ripone fiducioso le sue sorti nelle mani di Lui, il Signore non permetterà che perisca, e anche che il direttore in tal caso errasse, troverebbe Dio stesso il modo di rettificarlo nella scelta dello Stato. Si sarebbe perduto in paese? Avrebbe camminato lontano dalle vie di Dio? Quel suo misticismo, che aveva trovato prima sfogo nelle sedute spiritiche e che ora si dilatava nella devozione al Sacro Cuore, appresa dalla Volpicelli e nella recita del Rosario, appresa da padre Radente, sarebbe evaporato in un certo quale bigottismo e indifferentismo, come talvolta accade? La carriera del penalista gli andava a pennello. A Lecce cominciava a farsi largo in tribunale. Doveva mandare tutto a monte e ricominciare nella capitale, dove i competitori erano assai di più e il cammino molto più difficile. Tu hai una grande missione da compiere, gli ripetevano padre Radente e padre Ribera. E mi fermo. Bambini cari, vedete, Don Bartolo ha fatto l'obbedienza a Dio, perché attraverso i confessori si sa la volontà di Dio. E che grande opera che ha fatto! Ha saputo aiutare i figli dei carcerati, ha innalzato un tempio magnifico in Pompei dove avvengono grazie e miracoli straordinari, e ha fatto conoscere il Rosario in tutto il mondo. Rosario che la Madonna dal cielo è scesa a chiedere a Lourdes, a Fatima, e chiede ancora in tanti altri luoghi. Bene, il tempo è volato, vi saluto, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria.